Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Per la prossima ora al microfono vi accompagnerà Cristiana Coletti. Chiunque si interessi di arte, prima o poi dovrà prendere in mano le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Il celebre testo, pubblicato nel 1550 dall'editore Torrentino e scritto, come noto, da Giorgio Vasari, non è soltanto un punto di riferimento per studenti, ricercatori e appassionati di storia dell'arte, è anche modello e fonte di ispirazione per chi scrive di arte contemporanea. Così è stato almeno nel caso di Luca Beatrice, il noto curatore e critico d'arte che lo scorso settembre 2023 ha pubblicato per Marsilio Le vite, un racconto provinciale dell'arte italiana. Un libro originale, ricco di aneddoti e di ricordi, un libro che noi di Voci dipinte abbiamo deciso di presentare nella puntata di oggi. Da parecchio avevo in mente di metter mano ad una storia dell'arte italiana degli ultimi 40 anni provando a pensare al modello vasariano, annuncia Luca Beatrice nell'introduzione al volume. Per andare a scoprire in che senso e fino a che punto l'autore si sia lasciato ispirare dal Vasari, per capire come è strutturato il suo libro, quali artisti presenta, ma anche per farci raccontare alcuni degli aneddoti che raccoglie, abbiamo invitato come unico ospite della puntata Luca Beatrice stesso, che tra poco raggiungeremo al telefono. Nella seconda parte di Voci dipinte, l'inserto della settimana ci porterà invece al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, dove è in corso fino al 10 marzo la mostra intitolata Rodin e la danza. La collega Emanuela Borgazzoli è andata a vedere la mostra ed ha intervistato le curatrici, Cristiana Natali ed Elena Cervellati.
À l'heure où le coq s'égosille, dis-maman sa fère, à l'heure où le coq s'égosille, pour nos ventres qui crient famine, à l'heure où le coq s'égosille, c'est ma grand-mère qui veut tout faire, à l'heure où le coq s'égosille, dis-maman sa fère dans la cuisine, j'ai dit wow wow madame Élie, tout le monde est encore au lit, wow wow madame Élie, y'a que moi que t'as sorti. Elle compte les bananes et le riz, dis-maman calcule, elle compte les bananes et le riz, faudrait pas manquer de farine, elle compte les bananes et le riz, et la fécule, les tubercules, elle compte les bananes et le riz, dis-maman calcule dans la cuisine, je dis wow wow, madame Élie, tout le monde est encore au lit. Réveille encore dire qu'un jour je me souviendrai de ça. Dire qu'un jour je m'ennuierai de toi, de mes petits bras mous, serrant tes jambes lestes, des fleurs sur ta moumou, de ta voix, de tes gestes. Quand la lune fait hurler le chien, dis-maman prépare, quand la lune fait hurler le chien, la confiture de grenadine, quand la lune fait hurler le chien, c'est la fanfare de la passoire, quand la lune fait hurler le chien, dis-maman prépare le lendemain, je dis wow wow madame Élie, tout le monde est déjà au lit. Wow wow madame Élie, y'a que moi qui ne suis pas endormie. Wow wow madame Élie, tout le monde est déjà au lit. Wow wow madame Élie, y'a que moi qui ne suis pas endormie. Wow wow madame Élie, je tape sur ton vieux dos. Wow wow madame Élie, dis-maman va donc faire dodo. Wow wow madame Élie, je tape sur ton vieux dos. Wow, wow, Timon va donc faire dodo.
Wow, wow, madame Élie.
Timon, mais va te coucher.
Wow, wow, madame Élie.
Timon, Timon va donc faire dodo.
Wow, wow, madame Élie.
Madame Élie è il titolo del brano di Pascal Leblanc che abbiamo appena sentito. Siete sempre all'ascolto di Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2, oggi puntata dedicata a Le Vite, un racconto provinciale dell'arte italiana. Il libro di Luca Beatrice, che la giornalista Lucia Esposito su Libero ha definito una Wunderkammer che si spalanca pagina dopo pagina. Introduco subito l'ospite di oggi, collegato con noi al telefono, Luca Beatrice, curatore, critico d'arte e docente di storia dell'arte all'Accademia Albertina, allo IED di Torino e allo IULM di Milano. Buongiorno, benvenuto Luca Beatrice.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Allora Beatrice, come dichiara lei stesso nell'introduzione, scrivendo questo libro ha pensato al modello vasariano delle vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. In che senso? Quali sono gli aspetti vasariani che lei ha voluto riprendere e soprattutto perché lo ha fatto?
Perché Vasari è stato l'autore probabilmente del primo libro di critica d'arte, nel senso che lui, che era un personaggio così, per così dire, pirotecnico, pittore, architetto, grande politico dell'epoca, amava molto la scrittura, a un certo punto si mise a girare l'Italia da nord a sud, da Rimini a Napoli, da Firenze a Roma, per andare a cercare gli artisti del proprio tempo e riflettere su quelli anche che erano stati degli antecedenti. Un libro pieno di notizie, anche qualche gossip qua e là. Insomma, è un modello che non poteva non ispirare una cartografia del cuore con un po' di sano romanticismo attraverso le storie di artisti italiani che io negli ultimi 40 anni di vita e di lavoro ho conosciuto e incontrato.
Io voglio porre l'attenzione adesso al sottotitolo dove leggiamo una parola che comunemente ha un'accezione piuttosto negativa. Provinciale. Come la utilizza questa parola?
Per me provinciale non ha un'accezione negativa, nel senso che se si pensa alla vita in Italia, al di là delle grandi città, Torino, Milano, Roma, Napoli, Firenze, eccetera, Venezia, certamente esiste un substrato culturale ricchissimo dal punto di vista enogastronomico, dal punto di vista artistico, del paesaggio, dell'architettura, che compone una nazione unica. E molte cose dell'Italia succedono in provincia, succedono nei piccoli centri, nei luoghi un po' più appartati, dove la qualità della vita, come le dicevo prima, secondo me è piuttosto elevata. E allora di questo specifico, se si pensa appunto che in ogni luogo in Italia puoi trovare qualche cosa di rilevante, una chiesa, il palazzo pubblico, un ristorante, perché no? Un museo certamente, ho voluto spostarmi anche dai grandi centri per raccontare delle storie altre, e devo dire che certo rispetto alla provincia americana o quella di altri luoghi del mondo, quella italiana è veramente il trionfo del lusso.
Quando si parla di provincia, si parla di provincia perché esiste un centro. Esiste un centro dell'arte contemporanea italiana?
No, credo che se tu vai in America il centro è New York o al limite qualche volta la California, se vai in Francia è Parigi, se vai in Inghilterra è Londra. Forse solo la Germania un po' ci somiglia da questo punto di vista. L'Italia non ha un centro dell'arte. Qual è la nostra capitale? Roma o Milano? Torino o Napoli? Cioè già queste quattro città in sé meriterebbero di fregiarsi di questo titolo. E allora cosa ci dimentichiamo di Modena? Ci dimentichiamo di Brescia? Ci dimentichiamo di Caserta? Ci dimentichiamo di San Gimignano? No, noi siamo municipalisti, siamo qualche volta anche un po' campanilisti. E la nostra storia non si può negare.
Continuando a parlare di questa storia provinciale dell'arte italiana degli ultimi 40 anni, come lei ha detto poc'anzi, beh, una bella impresa raccontarla questa storia. Come si svolge il viaggio che ci propone? Dove ci porta? E come ha strutturato il suo libro? Come è costruito?
Intanto sono tutti quanti artisti che ho incontrato, perché secondo me l'incontro diretto, che può durare un giorno, può durare un'ora o può durare una vita, cambia la prospettiva rispetto al sentito dire o al letto su un libro o visto in una mostra. C'è un senso ovviamente cronologico che parte per me dai tardi anni Ottanta, quando ho cominciato in qualche modo a fare questo mestiere, e arriva fino al presente, considerando poi i decenni precedenti, i primi anni 2000, gli anni 90, come forse il centro di un'attività che mi ha fatto incontrare veramente artisti molto molto interessanti. Alcuni sono delle superstar, altri sono meno noti, ma è un po' la logica che si diceva prima, non bisogna soltanto parlare degli epifenomeni, c'è un complesso di cose, di situazioni, di incontri che indubbiamente hanno costituito un po' la spina dorsale di questo racconto.
Nel suo libro, leggendolo, si percepisce che c'è un prima la rivoluzione, prima della rivoluzione, ma qual è la rivoluzione di cui parla?
È chiaro che nel momento in cui si pensa all'arte italiana, ma come pensa buona parte dell'arte occidentale, il 68 costituisce un po' uno spartiacque da quello che c'era prima e quello che ci sarà dopo. Anche se io sono convinto che l'ingresso nella contemporaneità dell'arte italiana sia da posizionare un po' più avanti, intorno alla fine degli anni 70 e i primi anni 80, quando l'Italia indubbiamente era un paese dinamico, veloce, intraprendente, economicamente molto attivo, dove il nostro Made in Italy fece un grande successo all'estero, soprattutto negli Stati Uniti. Sono diverse epoche, diversi linguaggi, anche diverse letture, se vogliamo, della storia. Rimane il fatto che sono momenti in cui davvero la cultura italiana ha espresso molto.
Leggendo mi sono segnata alcune cose molto interessanti. Lei rintraccia nella storia dell'arte, diciamo in generale, degli ultimi decenni, degli spartiacque, degli eventi che hanno causato dei cambiamenti. Nomino la mostra Magicien de la Terre al Centro Pompidou. Cosa è cambiato attraverso questa mostra? All'estero, in giro per il mondo, ma anche in Italia?
È stata la prima mostra che ha voluto mescolare, non a caso a Parigi, che insomma è stata la capitale dell'arte per buona parte del Novecento, le presenze di artisti occidentali o comunque riferiti al cosiddetto primo mondo con artisti che invece arrivavano da luoghi lontani, dall'Africa, dall'Estremo Oriente, addirittura dall'Oceania, insomma, dal Sud America. Fu da questo punto di vista una grande novità, un impatto notevolissimo, in un anno in cui, ricordo, tra le altre cose, cade il muro di Berlino, in Cina si consuma il dramma con i fatti di piazza Tiananmen e soprattutto un signore, un certo Tim Berners-Lee, va al CERN di Ginevra depositando un brevetto, uno strano brevetto che si chiama WWW, all'epoca è un brevetto di ipertesto e poi diventerà l'ultima grande rivoluzione che ha davvero cambiato il mondo. Per quel che riguarda l'Italia, ovviamente la globalizzazione, la prima spinta verso la globalizzazione arriva forse un pochino più tardi, però che cambiamenti fossero in atto lo si vede già in qualche misura.
Molto interessante vedere anche come cambia la figura dell'artista, che prima come un Rothko lasciava New York molto raramente e poi gli artisti contemporanei. Cosa è successo? Come è cambiata la figura dell'artista?
Sono cambiate tante cose, è cambiato il concetto di studio, di luogo, è cambiata la galleria, che nel senso che non è soltanto il posto in cui si espongono dei quadri ma diventa, o delle opere, ma diventa invece un momento di sperimentazione, di incontro, di progetto soprattutto. L'artista oggi viaggia, stiamo parlando di persone che hanno scoperto i voli low cost, ma se non riesce a viaggiare si collega attraverso il web con l'altra parte del mondo, dialoga, partecipa a borse di studio, cosiddette application, fa le residenze all'estero. È chiaro che oggi l'artista contemporaneo è meno territoriale rispetto ai tempi in cui io cominciai a lavorare nel campo dell'arte, è una conseguenza ovviamente dei nostri tempi, però è pur vero che soprattutto in Italia esistono ancora queste realtà di provincia molto interessanti. Allora, la ricetta, se di ricetta si può parlare, sarebbe quella di mescolare il lusso della vita in provincia con un'apertura internazionale che ti consente, quando vuoi, di andare in giro per il mondo.
Lei considera la globalizzazione come causa di una perdita di valore oppure semplicemente un cambiamento che va affrontato?
La globalizzazione è come il semaforo rosso, c'è, e quando c'è il semaforo rosso ti devi fermare. Non si può parlare in termini di positivo o negativo, si può parlare di un effetto che ha cambiato il mondo e che ci ha visti in qualche modo protagonisti e qualche volta anche avendo subito delle determinate dinamiche, però cioè, è la storia che va avanti a prescindere dagli individui.
Vorrei fare un salto indietro. C'è una corrente che è considerata, diciamo, dalla maggior parte delle persone che si intendono più o meno di arte, il cavallo di battaglia dell'arte italiana, ovvero l'arte povera. Lei parlandone nel suo libro scrive della riscoperta dell'arte povera come di un ritorno ad un gusto da restaurazione. Cosa intende e secondo lei cosa ha causato questa riscoperta dell'arte povera nel panorama dell'arte contemporanea?
L'arte povera nasce nel 1967, quindi pochi mesi prima dell'esplosione della cultura, della società, delle tensioni sociali ovviamente, in Italia non solo, si pensi anche al maggio francese. È stata, come la definiva Germano Celante all'epoca, un'arte da guerriglia, quindi un'arte molto impegnata politicamente, culturalmente. Poi cosa è successo? Che negli anni Ottanta, quando il fenomeno del mercato in Italia si consolida, l'arte povera diventa il primo punto di riferimento su cui i grandi collezionisti investono, si costruiscono musei come il Castello di Rivoli attorno a collezioni di arte povera, che diventa un po', se vogliamo, l'espressione di un certo consenso, di un certo sistema anche molto danaroso. Adesso le opere di Pistoletto importanti sfiorano il milione di euro, qualche volta anche di più, e si è un po' snaturata, è diventata, se mi passa il termine, i sessantottini sono passati nella stanza dei bottoni, per cui restaurazione nel senso che mi sono perso per strada tutto quello che un tempo poteva essere trasgressivo, poteva essere immaginifico, poteva essere alternativo rispetto allo status quo, ed è diventato invece l'arte del sistema del consenso. Ma questo, però, ci tengo a sottolinearlo, è un parere completamente personale.
E un parere personale forse anche l'osservazione che lei fa. Merz aveva ricominciato a dipingere poi con il recupero dell'arte, la riscoperta, l'auge dell'arte povera, mette via i pennelli definitivamente.
Merz ha dipinto all'inizio della sua carriera negli anni 50, poi ha dipinto negli anni 80, era comunque un artista estremamente eclettico, tra l'altro le sue opere sono spesso davvero dei capolavori, ecco, non vorrei minimamente sminuire la portata storica di artisti del genere, di Pistoletto, di Paolini, di Anselmo scomparso qualche settimana fa, insomma, di Zorio, però di Marisa Merz, però ecco, li ritengo particolarmente legati ad un momento della storia che poi hanno dovuto necessariamente cambiare per fronteggiare anche il corso dei tempi, tutto qui.
Io sono rimasta molto colpita dalla sua osservazione, forse mi era sembrato di leggerci anche un desiderio, se non li avesse rimessi via quei pennelli, chissà.
Non lo so, chissà.
Allora, sempre nella sua introduzione, lei scrive di voler parlare solo degli artisti che ha conosciuto direttamente e fra questi ha scelto quelli che sono più raccontabili. Cosa rende un artista particolarmente raccontabile e quali sono, facendomi degli esempi, degli artisti particolarmente raccontabili contenuti presentati nel suo libro?
Le persone raccontabili, direi, al di là del fatto che uno poi decida di essere artista oppure no. Le persone raccontabili hanno delle facce molto particolari, si vestono in un modo che tu noti, hanno una certa gestualità, il linguaggio punge, ci sono delle persone che magari possono avere delle qualità strepitose ma che tu tutto sommato faresti un po' fatica a determinarne il profilo, ecco, quindi io ho voluto scegliere persone che in qualche modo mi hanno lasciato delle curiosità, che a osservarle avevo pensato in quel momento, ah, però interessante questo particolare, non so, Gian Enzo Sperone, grandissimo gallerista, è uno dei pochi uomini che può mettere il blazer blu con i pantaloni rossi, Vittorio Sgarbi, come fai a non raccontarlo? Dovresti essere il biografo di Agassi per farne un libro davvero importante. Oliviero Toscani, che è un personaggio, un uomo che ha cambiato la storia della pubblicità in Italia e forse anche nel mondo, oppure per parlare di cose più legate magari a Tele Pennelli, l'incontro assurdo con Giulio Turcato, che è stato il mio primo momento di confronto con un grande artista. Sì, Giulio Turcato era un uomo che quando io l'ho conosciuto era già piuttosto anziano e nella sua vita si era bevuto tutto il bevibile, quindi qualcosa nel cervello forse non gli tornava esattamente come doveva, andai a Roma a trovarlo dopo aver preso un appuntamento. Consideri che all'epoca non esisteva l'alta velocità e non c'erano i telefoni cellulari, per cui
ha messo molte ore.
Parecchie, ma era tutto molto artigianale. Provai a fargli delle domande, un'intervista a cui lui non ha mai risposto, e quindi ero un ragazzino. Quel momento mi ricordo di aver pensato: ma io adesso come faccio? E poi in qualche modo te la cavi. Ma gli incontri sono tanti, non so, i silenzi di Maria Lai, le meravigliose spille di Patrizia Sandretto, insomma i particolari sono tanti. Ho scelto di raccontare persone interessanti.
Il Fernè prima di andare in studio.
Aldo Mondino. Esatto, Aldo Mondino mi diceva: vieni a bere un Fernè al Giamaica. E io dicevo: Aldo, ma sono le 11 di mattina, poi io non è che sono proprio uno così dedito all'alcol, cioè bevo volentieri un bicchiere di vino a pasto, ecco. No, se no non potrei mai capire quello di cui io ti voglio raccontare. E vabbè, tanto il Fernè è amaro e proprio a me non piace, ora che ci penso.
Abbiamo fatto una pubblicità negativa. Allora,
Sì, ma senza citare la casa madre, non c'entra niente, non piace a me, ma perché è amaro, tutto ciò che è amaro mi disturba.
Va bene, quindi magari diciamo che Aldo Mondino le ha amareggiato la bibita, però sicuramente è stato molto interessante conoscerlo, parlare con lui.
Un uomo fantastico, mi ricordo aveva un cappotto di Casentino arancione con questo collo di lupo, era un uomo di un'eleganza fuori dal tempo, collezionista di autografi, interessato alle religioni, si inventava delle realtà. Poi la cosa geniale di Aldo è che era miope e non voleva mettere gli occhiali, come tutti i miopi a un certo punto vedi sfocato, e quindi vedere sfocato significava in fondo confondere un po' i contorni delle cose e assumere visioni di altri mondi. Ecco, una grande mancanza, così come una grande perdita, se per me, per quel che mi riguarda, ma in generale penso di poter parlare così per il mondo dell'arte italiana, Salvo è stato un artista, un amico strepitoso, uno degli uomini più colti e intelligenti che abbia mai conosciuto, dotato di una memoria fuori da ogni logica, da ogni schema, divertentissimo, con cui abbiamo passato dei momenti indimenticabili, nonché un grande pittore.
E lei ha citato prima Maria Lai, della quale mi piacerebbe di nuovo parlare, perché ha descritto secondo me molto bene nel capitolo dedicato alla grande artista sarda, ha descritto molto bene il suo carisma e poi il suo essere legata al territorio in una maniera molto particolare, senza diventare mai folcloristica.
Assolutamente. Maria Lai era una donna silenziosa, di poche parole, di lunghi silenzi, ti guardava fisso negli occhi, era piccola di statura. A conoscerla così, senza poter approfondire, sarebbe anche potuta passare inosservata. Invece era magnetica, aveva un mondo accanto a sé, dentro di sé, te lo raccontava con dei toni leggeri, con un linguaggio piano. Mi ricordo una volta facciamo una lezione all'Accademia di Palermo, dove io insegnavo nel 93, ebbene si ruppe il microfono e non si poteva cambiare, ogni volta che dovevi fare un cambiamento c'era un problema, e lei fece lezione nel silenzio più assoluto, parlando piano, molto piano, e facendosi ascoltare da un centinaio di studenti. Era una donna che, certo, come dice giustamente lei, non ha mai toccato l'arte folcloristica, ma contemporaneamente è stata molto legata alla cultura del suo territorio.
Esattamente, assolutamente. Pensiamo a tutte le storie magiche che raccontava, esatto. Della Jana, e legarsi alla montagna, un'opera strepitosa.
Sì, una delle prime opere di arte relazionale, tra l'altro. Siamo all'inizio degli anni Ottanta, quando il termine nemmeno esisteva, però il coinvolgimento della comunità, ecco, è stato davvero una grande invenzione.
Insomma, leggendo il suo libro, che va preso sempre in mano, dovunque si apra, ci sono delle bellissime pagine scritte con un linguaggio fresco, accessibile anche a chi non è esperto d'arte, e quindi molto godibile. Ci sono diversi personaggi più o meno noti che andiamo ad incontrare insieme a lei in viaggio attraverso l'Italia, con i mezzi di trasporto che cambiano, con i mezzi di comunicazione che nel corso degli anni cambiano. Ci sono dei personaggi rimasti un pochino più in ombra, come Mattia Moreni, Valeriano Trubiani, Giuliano Vangi per esempio, ma vorrei arrivare un po' alla conclusione perché il tempo vola. Lei stesso definisce il suo libro un controcanone e parla anche di svolte estetiche che riguardano lei e il suo percorso personale all'interno del mondo dell'arte contemporanea. Possiamo guardare a questo libro anche come una sorta di autobiografia, una delle vite che vengono raccontate è proprio la sua?
Inevitabilmente, io poi questo lo lascio dire agli altri, si vede che lei è un'attenta lettrice anche se non ci conosciamo di persona. Sì, alla fine quello che tu racconti bisogna ammettere, sei tu, sei te stesso, ovviamente attraverso le voci degli altri. Io non credo molto nel meccanismo dell'autofiction per cui uno racconta, non so, l'anno in cui ha contratto il morbillo a scuola che veniva preso in giro dai compagni cattivi, no? Questo non mi interessa tanto, però invece narrare un percorso attraverso le voci degli artisti, le immagini, le opere degli artisti, alla fine inevitabilmente fa parlare di te. Mi permetto solo di aggiungere in coda che il libro è edito da Marsilio, un'ottima casa editrice con cui mi sono trovato veramente bene a lavorare.
Sì, ha ragione, me l'avevo appuntato per citarlo di nuovo alla fine della nostra conversazione, ma ha fatto bene a dirlo anche lei di nuovo. Allora, secondo lei, cosa può il nostro pubblico, i nostri ascoltatori, i lettori, cosa possono conoscere, a cosa vanno incontro leggendo il suo libro?
Il percorso negli ultimi 40 anni di arte italiana raccontato da una voce che spero, almeno dal punto di vista stilistico, possa essere gradevole e piacevole. Io tendo molto a fare attenzione alla scrittura, cerco di essere preciso quando parlo, di non usare termini in maniera casuale. Spero che questo si senta nella mia scrittura. C'è anche ogni tanto da ridere. Che non è mai male, far ridere è difficilissimo, quantomeno sorridere, ecco. Soprattutto è un libro tutto in positivo. Non mi prenderei mai la briga di scrivere un libro per parlare male di qualcuno.
Anche se qualcuno, ho letto dei titoli di giornali, un libro che morde e punge, è un po' esagerato questo titolo?
No, va bene, ogni tanto un morsettino bisogna darlo, una punzecchiatura, un po' di ironia, altrimenti che si vive a fare senza ironia, dai su.
Sono d'accordo. Allora, Luca Beatrice, ricordo Le vite, un racconto provinciale dell'arte italiana, questo è il titolo appunto del libro di Luca Beatrice, pubblicato da Marsilio, lo ricordo ancora una volta, di cui abbiamo parlato oggi nella nostra puntata di Voci Dipinte. Luca Beatrice, grazie per essere stato ospite, per essere stato qui con noi, grazie.
Grazie a voi dell'invito e a presto.
A presto. E questo era il brano intitolato Veloce, interpretato da Jackie Terrasson e Emmanuel Pahut. Altrettanto velocemente, lasciatemi passare il gioco di parole, siamo giunti al momento del nostro inserto della settimana che ci porta al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, dove fino al 10 marzo è in corso la mostra Rodin e la danza. Al centro dell'esposizione, realizzata con la collaborazione del Museo Rodin di Parigi, c'è la serie di 15 statuine di danzatrici intitolata Movimenti di danza, per la prima volta esposta integralmente in Italia, realizzata dall'artista francese nel 1911. Il percorso espositivo, che riunisce 53 opere del maestro, oltre a video, fotografie, oggetti e disegni, ricostruisce la passione di Rodin per la danza, che si sviluppa in un periodo storico-culturale unico, quello della Parigi di inizio Novecento. In un'ultima sezione si propone anche un confronto visivo tra le opere dello scultore francese e alcune famose coreografie di arte contemporanea ispirate a Rodin. Della mostra e dell'allestimento la collega Emanuela Burcazzoli ha parlato con due delle curatrici, Cristiana Natali ed Elena Cervellati. Sentiamo.
Cristiana Natali, Elena Cervellati, avete co-curato questa mostra che è stata realizzata in collaborazione col Musée Rodin di Parigi. Ritroviamo nel percorso espositivo opere di Rodin in dialogo proprio con la danza. Vediamo in che modo, insomma, avete pensato questo percorso. Intanto possiamo dire quando Rodin incontra la danza. È una passione che per lui scatta in un momento preciso.
Rodin incontra la danza a più riprese, è una presenza molto forte per lui di incontri con persone che danzano e con spettacoli di danza, quindi lavora spesso con delle modelle danzatrici, modelle acrobate, modelle, diciamo, professioniste del corpo in qualche modo, e ha anche degli incontri amicali molto importanti con artiste forti, insomma, del tempo, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, prima fra tutte, insomma, si può fare il nome di Isadora Duncan, che infatti in qualche modo, insomma, presente in mostra, o di Loie Fuller, che è anche figura importante per la danza di inizio secolo, fine inizio, insomma, del nuovo, la danza del nuovo, ecco, di inizio Novecento a Parigi. E quindi sono appunto figure che gli sono vicine, non so se si può dire che lo ispirano, ecco, perché è chiaro che Rodin è un gigante, diciamo, dell'arte, ma che sicuramente entrano in tanta sua produzione, forse di più quella prima parte, insomma, nella mostra dedicata a questa, così, incontri, la prima parte, e poi c'è questa presenza forte della danza che viene da lontano invece che viene dall'Oriente, alla quale è dedicata maggiormente la seconda parte, che ha curato maggiormente, insomma, Cristiana Natali.
Diciamo che questa edizione, la versione italiana di una mostra che c'è già stata sia a Parigi sia a Londra, appunto per Dan e la danza, e quando ci è stato chiesto come consulenti di scegliere delle specificità rispetto all'Italia, abbiamo pensato che fosse interessante da un lato mettere in dialogo Rodin con quello che abbiamo nei musei italiani, e dato che ad un certo punto Rodin manifesta un interesse estremo nei confronti della danza cambogiana, siamo andati alla ricerca nei musei italiani di oggetti relativi alla danza pertinenti proprio all'area della Cambogia. E poi la seconda specificità italiana è appunto questo dialogo che ha curato Elena Cervellati tra statue di Rodin e la loro realizzazione coreografica attraverso opere di artisti contemporanei, quindi tutta questa sezione di video. Diciamo che la seconda e la terza sezione sono proprio specifiche della versione italiana della mostra, mentre la prima raccoglie numerose terrecotte prodotte da Rodin che rappresentano movimenti di danza e movimenti acrobatici, che per la prima volta incontrano queste figurine provenienti da Parigi, l'altra figurina in terracotta del Museo di Roma.
Sì, infatti in questa prima parte proprio il nucleo forte è questo lavoro, dove coglie l'importanza della danza, del movimento catturato nella scultura, Elena Cervellati.
Sì, infatti la terracotta, diciamo, e queste terracotte in particolare, ma in generale come materiale, mantiene l'impronta delle mani, diciamo, del gesto appunto dello scultore, e in particolare appunto queste piccole ma molto così dense sculture di terracotta portano davanti agli occhi degli spettatori di oggi anche credo il movimento, proprio perché sono non finite, abbozzate, ma molto molto presenti e molto forti. E quindi il discorso che ci siamo fatte è che questo così movimento che Rodin vede, sente evidentemente, si imprime anche nella materia. Allora in queste terracotte forse è sembrato insomma particolarmente visibile sia per la materia proprio sia anche per le posizioni
sì, di plastiche proprio sì
plastiche varie ma molto libere che, molto senz'altro inventive
è una libertà che si coglie anche nella serie di disegni che accompagna le sculture in questa prima parte e poi è significativo che si viene accolti da un video d'epoca
infatti. Proprio questo aspetto anche del movimento entra, credo, insomma ci è sembrato nella mostra attraverso i video, sia appunto i video d'epoca, senz'altro ci sono dei filmati che infatti sono stati così cercati presso vari enti che conservano appunto questo passato in movimento, per poi arrivare invece alla fine della mostra, insomma sempre attraverso i video ma sull'oggi, quindi ci sono delle immagini di danzatrici fulleriane di inizio Novecento, appunto l'immagine della danca in movimento e questo anche dovuto alla allestimento in effetti dello studio di architettura di architetti di Dot Dot che ha curato l'allestimento, che ha curato anche questo aspetto di movimento diciamo sui sì. tessuti, su dei materiali.
Cristiana Natali, lei accennava appunto alle danze sudorientali, la danza cambogiana, la danza giovanese, la danza giapponese, tutte queste forme d'arte Rodin le incontra anche perché Parigi è un luogo in cui si condensano tutte le esperienze grazie anche alle esposizioni universali, voi lo documentate anche in mostra ed è interessante notare la danza cambogiana quanto attiri l'attenzione per esempio dei futuristi.
L'incontro tra Rodin e la danza cambogiana è un vero e proprio colpo di fulmine perché Rodin assistendo a Parigi allo spettacolo del Balletto Reale della Cambogia, siamo nel 1906, è già un autore più che affermato, e lui prova una vera e propria folgorazione. Perché? Perché, come si vede anche dalla serie di statuette di terracotta, Rodin non è appassionato della danza con i canoni classici. A lui interessano le dimensioni acrobatiche, cioè l'altro rispetto alla classicità della danza occidentale. E quindi in queste danzatrici trova dei movimenti che lui non ha mai visto prima. E questo insieme di arte sacra e di movimenti mai visti prima costituiscono un unicum che gli fa dire le ho contemplate in estasi. E proprio per questo i disegni delle danzatrici cambogiane, che sono insieme alle sculture tra le sue opere più famose, sono un insieme particolarmente felice di incontro tra la danza e il disegno. Una serie di quadri, di disegni che lui inizialmente realizza su carta da pacchi, perché l'entusiasmo per queste danzatrici cambogiane lo porta a inseguire Marsiglia, dove loro si spostano perché devono esibirsi all'esposizione coloniale e all'inizio le segue talmente precipitosamente che non porta neppure i materiali di disegno con sé. E quindi in effetti tra i più bei disegni di questa serie ci sono quelli realizzati su carta da pacchi. Sul futurismo invece darei la parola a Elena che ha curato questa dimensione.
Elena
sì,
Cervellati.
Nel senso che abbiamo colto la particolarità anche di un'attenzione che Gianina Censi, che è stata la danzatrice futurista per eccellenza, diciamo per oggi del futurismo un po' tardo, insomma dagli anni 30, l'attenzione che ha dato appunto alla Cambogia, nel senso che il MART di Rovereto, il Museo MART, conserva vari documenti legati al futurismo, ovviamente alla Censi anche quindi avevamo recuperato questa fotografia di una Censi vestita appunto con degli abiti cambogiani, impegnata evidentemente in uno spettacolo, quando Censi è danzatrice dell'aeroplano, diciamo della macchina, delle macchine volanti, di questa dimensione appunto tecnologica, se vogliamo, e guerresca, insomma, purtroppo dei futuristi. E quindi c'era sembrato anche molto interessante vedere come questa appunto idea di una danza diversa, lontana, che viene da lontano, abbia suggestionato anche la nostra, tra virgolette, danza della prima parte del Novecento. Era un po' anche questa idea di appunto cosa questo Oriente, questa Cambogia che tanto ha segnato un artista appunto come Rodin, è anche forse presente in qualche piccola traccia nell'arte della danza in Italia.
Elena Cervellati, allora veniamo anche alla ultima sezione in cui si mettono in dialogo appunto le opere di Rodin con coreografie di danza contemporanee. Come ha operato questa scelta?
Abbiamo fatto una ricognizione appunto per vedere in realtà le tante esperienze di autori degli anni 90, diciamo del Novecento, un po' quello è l'arco temporale sul quale ci siamo concentrati di più, che appunto in qualche modo hanno raccolto l'influenza di Rodin da punti di vista diversi, e quindi abbiamo poi fatto una selezione anche in base alle possibilità di visione oggi, quindi di materiali video disponibili che ci sembrassero anche interessanti, che in mostra poi sono messi in dialogo appunto con le sculture, perché sono visibili da degli schermi che sono dietro, di fianco e vicini insomma ad alcune sculture, quindi in effetti permettono anche al visitatore di mescolare le immagini, le coreografie di, diciamo, oggi, anche se un oggi insomma ampio e anche culturalmente differente perché sono di provenienza diversa, sono a volte legate proprio alle forme, no? La forma della scultura, di alcune sculture che evidentemente hanno così ispirato e segnato il coreografo o la coreografa, a volte invece è come se assorbissero un po' appunto questo lavoro sul movimento in generale, sull'energia, sulla vitalità diciamo del corpo umano, e prendessero questo aspetto. A volte anche alcuni autori di oggi, diciamo, sono senz'altro colpiti evidentemente anche dalla vicenda biografica di Rodin, dagli amori, dalle relazioni anche forti e non sempre felici, insomma in particolare con Camille Claudel, che è anche artista ovviamente molto importante e segnata diciamo da una relazione molto difficile con Rodin, e quindi alcuni coreografi in effetti hanno preso anche invece questo aspetto biografico, narrativo, affettivo, quindi sono proprio aspetti diversi che emergono con stili coreografici di danza anche molto diversi. Ci sono due autori italiani, in particolare Alessandra Cristiani e Roberto Zappalà, comunque hanno una propria autorialità precisa.
Mi ha colpito l'esempio francese, ecco, anche che si ispira all'uomo che cammina, queste coreografie.
All'uomo che cammina, sì, di Julien Lestel, che è un coreografo francese. In effetti il video e lo schermo, insomma, è vicino alla scultura appunto dell'uomo che cammina. Lestel ha moltiplicato nello spazio, no? Questo uomo, donna, per lui lavora con un gruppo ampio, e quindi in effetti questa presenza così forte, che è già così, ovviamente così forte nella scultura, insomma si riproduce così nella coreografia di Lestel.
Ecco, per concludere una domanda un po' più personale, Cristiana Natali, Elena Cervellati, per voi storiche, antropologhe, storiche della danza, come è stata questa esperienza di entrare anche nel mondo artistico di un maestro come Rodin?
Diciamo che è stato un privilegio. Per quanto concerne me, ad esempio, è stata un'occasione per approfondire questi temi sulle danze cambogiane, ma alla luce del lavoro di un artista immenso, che ovviamente anche nel rapporto per esempio con le danzatrici, con le modelle, mostra dei lati che definirei più che oscuri, no? Quindi è stato veramente un momento di riflessione sotto vari punti di vista, e credo che uno degli aspetti che più mi ha colpito del lavoro di Rodin, allora io sono un amante dei disegni, quindi chiaramente questo aspetto del lavoro mi è piaciuto tantissimo, e vedere come Rodin nel raffigurare le danzatrici cambogiane non raffigura assolutamente gli abiti, non raffigura i copricapi, molto spesso i tratti del volto sono appena accennati alla ricerca proprio del movimento, no? Dell'essenza del movimento. E questo anche rispetto a un'interpretazione possibile delle ragioni di questa scelta, che ce ne sono varie e molto diverse tra loro, è stato secondo me un momento molto interessante. Oltre al fatto che lavorare con Elena Cervellati, insomma, ci troviamo molto bene, questo conta tanto quando si fa una cosa così.
Senz'altro, non posso che confermare, nel senso sia l'aspetto del privilegio di lavorare in una dimensione, devo dire anche nuova per me, e che quindi è stata in effetti un percorso, come diceva Cristiana Natali, anche che ha costretto forse a approfondire certi aspetti che per i percorsi normali, diciamo, diciamo, quotidiani di lavoro mio frequento meno, e quindi senz'altro è stata davvero un'occasione speciale, molto importante, e molto importante appunto anche il lavoro di collaborazione con Cristiana Natali prima di tutto, e con l'altra curatrice, anche Aude Chevalier, che lavora al Museo Rodin di Parigi, e con chi lavora all'interno del MUDEC, e che quindi ci ha dato tanti strumenti davvero molto così importanti per anche per pensare, trovare delle soluzioni, insomma proporre ovviamente, fare delle proposte, ecco, di anche diciamo creative da un certo punto di vista, sempre molto sostenute insomma da un punto di vista organizzativo e anche creativo dal punto di vista appunto di chi ha poi allestito la mostra, quindi sicuramente è stata un'occasione così molto importante di incontro umano, diciamo professionale, anche di approfondimento di percorsi di ricerca. Devo dire che per me ad esempio senz'altro mi piacerebbe coltivare anche in futuro, insomma approfondire queste aspetti che sono nati
queste interazioni. E un'ultimissima cosa, una curiosità: Cristiana Natali, le accennava i rapporti anche un po' oscuri tra Rodin e queste grandi personalità della danza.
Chiaramente il rapporto con Rodin era un rapporto mediato da diciamo un atteggiamento dell'artista molto poco corretto dal punto di vista dei rapporti con le donne, no? Cioè ci sono esempi illustri di questo, ma in generale ci sono numerose testimonianze del fatto che era problematico lavorare con lui da questo punto di vista, ecco. Cosa che non ci sorprende affatto. Le uniche che sono rimaste totalmente, diciamo, salve da questo tipo di problemi sono proprio le piccole danzatrici cambogiane controllate dalla principessa, che non lasciava spazio a nulla, e poi erano anche molto piccole. Però tutte le altre donne che hanno lavorato con lui hanno ovviamente fatto menzione di questo problema, che adesso sarebbe un problema immenso, giustamente, no? Ma che all'epoca era la prassi, cioè il rapporto tra scultore e modelle era assolutamente declinato in questi termini, che oggi ovviamente guardiamo con uno sguardo completamente diverso.
Io vi ringrazio molto per essere state con noi a Voci Dipinte. Io lo ricordo, Cristiana Natali insegna antropologia dell'Asia meridionale, antropologia della danza, metodologie della ricerca etnografica all'Università di Bologna. Elena Cervellati insegna all'Università di Bologna storia della danza e teorie pratiche della danza. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.
Grazie a voi.
Abbiamo sentito le voci delle curatrici Cristiana Natali ed Elena Cervellati, intervistate dalla collega Emanuela Borgazzoli. La mostra Rodin e la danza sarà visitabile al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, fino al 10 marzo. Come di consueto, concludiamo la puntata di Voci Dipinte con le nostre notizie e segnalazioni dal mondo dell'arte. Giovedì 8 febbraio alle ore 18:30 al MUSEC, Museo delle Culture di Lugano, si terrà un incontro intorno al volume Inchiesta sulle arti lontane di Félix Fénéon, una storica antologia di 19 pareri richiesti da Fénéon nel 1920 ad intellettuali ed esperti d'arte sul significato e sul valore dell'arte prodotta dalle culture non occidentali. Protagonisti della serata saranno Francesco Paolo Campione, direttore del MUSEC, e Paride Pelli, direttore del Corriere del Ticino. Il 9 febbraio verrà inaugurata al Kunstmuseum St. Gallen una grande mostra personale dell'artista americano Arthur Sims, per festeggiare i suoi 40 anni di attività. Ricche di associazioni alla mia autobiografia, ibrida alla cultura popolare americana e giamaicana, afferma l'artista, le mie sculture in scala umana rappresentano un'indagine giocosa e seria sull'idea di origine e trasformazione. La mostra resterà aperta fino al 7 luglio 2024. Il 28 gennaio scorso la Fondazione Bayeler ha inaugurato presso i propri spazi a Rien, Basilea, la mostra del fotografo canadese Jeff Wall, considerato uno dei fondatori della Stage Photography. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 21 aprile 2024.
è stato presentato il programma espositivo del MASI per il 2024, programma che prevede l'allestimento di grandi mostre. Da Ernst Scheidegger a Luigi Ghirri, da Alexander Kolda a Shahriyar Nashat. Ci spostiamo ora all'estero per segnalare l'esposizione Morandi's Books di Mary Ellen Bertley. L'artista americana ha dedicato una serie fotografica di sue personali composizioni costruite con i libri appartenuti a Morandi, oggi conservati nella Casa Museo di Via Fondazza. Inaugurata al Museo Morandi di Bologna il 31 gennaio scorso, la mostra resterà aperta fino al 7 luglio 2024. Sempre mercoledì 31 gennaio è stato presentato al Maxi Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo a Roma il volume 100 luoghi del contemporaneo in Italia a cura di Nicolas Ballario, pubblicato da 24 Ore Cultura. Le 100 schede presentate nel libro sono dedicate a musei, associazioni e fondazioni tra le più innovative, ma anche a eventi, esposizioni diffuse e opere d'arte. E con queste notizie arriviamo alla conclusione della nostra puntata. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora il nostro ospite di oggi, il curatore e critico d'arte Luca Beatrice, che ha presentato il suo volume edito da Marsilio, Le Vite, un racconto provinciale dell'arte italiana. Grazie anche a Davide De Donatis e Fabio Bosia alla regia tecnica. La prossima puntata, curata da chi vi sta parlando, sarà dedicata ad uno dei materiali che hanno plasmato la modernità, il cemento. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una piacevole domenica. Buon ascolto con i programmi di Rete 2.